Questa mostra, parliamo intanto degli obiettivi, di che cosa intende parlare attraverso queste due figure, padre e figlio.
Dunque, l'idea è di raccontare la stagione dorata del Rinascimento toscano attraverso non due artisti, ma un padre e un figlio, e attraverso il fatto che il figlio eredita, diciamo, la modalità del padre, perché viene cresciuto nella bottega del padre, dove peraltro studia anche Botticelli, e il nesso Botticelli e Filippino è un nesso che in qualche modo illustra proprio la pittura del Rinascimento toscana tout court. L'elemento interessante, diciamo dirompente, in questa produzione, in questa mostra, è questo. Uno, l'elemento che scardina la storia della vita personale di Filippo Lippi, il quale cresce come un frate carmelitano nel convento di Santa Maria al Carmine a Firenze, e quindi proprio è l'incarnazione dove Masolino e Masaccio dipingono la Cappella Brancacci, la sagra di Masaccio del 1422, e però, diciamo, viene trascinato a lavorare a Prato, dove va con piacere ben pagato nel 1452, e dove ha una permanenza molto lunga a Prato, perché oltre a dipingere gli affreschi dell'abbadia gli commissionano una serie di altre opere, il ceppo vecchio, il ceppo nuovo, lavora per committenti privati in ghirami, e soprattutto certe volte si deve fermare con gli affreschi perché mancano i fondi per andare avanti con i lavori. In questo periodo pratese il frate carmelitano ha una liaison amorosa con una monaca, con una giovane, non si sa se era destinata alla vita monacale, comunque era stata messa dal padre della famiglia Buti con la sorella nel monastero di Santa Margherita di Prato, e Lippi si innamora di questa donna, quindi c'è questo elemento scardinante nella vita di Lippi che noi raccontiamo anche attraverso i documenti in questa mostra, che ci piace far leggere per ricreare l'atmosfera e per calarci proprio in questo 400 toscano qui a Roma. E poi attraverso la tecnica del disegno, i disegni di Filippino, portiamo il pubblico su Filippino, che è il figlio, che nasce a Prato intorno al 1457, vive col padre a Prato, si trasferisce col padre, forse anche con la madre, a Spoleto, fino alla morte del padre nel 69, e poi si trasferisce a Firenze e entra nella bottega come allievo documentato nella bottega di Botticelli. Lavora anche, diventa un pittore autonomo nel 1480, inizia a eseguire gli affreschi della Cappella Brancacci che deve terminare, quindi si confronta con quello che era stato il modello del padre, poi inizia a ricevere delle committenze private e delle committenze anche pubbliche importanti, per esempio i priori di San Gimignano gli commissionano questa straordinaria annunciazione che abbiamo in mostra, e poi altre commissioni di lavoro che riceve a Firenze dai signori fiorentini e fuori Firenze. A Lucca ci sono delle sue opere molto belle, importanti, a Bologna, cioè riceve una serie di commissioni fuori da Firenze, fino a quando nel 1488 Lorenzo il Magnifico lo indica al cardinale napoletano, cardinale Oliviero Carafa, che a Roma vuole avere una bellissima cappella molto grande decorata nella sua chiesa, della chiesa del suo ordine, dell'ordine dei Domenicani, a Santa Maria sopra Minerva a Roma. Filippino Lippi arriva a Firenze nel 1488, a Roma scusate, nel 1488, e scopre Roma. Dipinge una cappella che è monumentale nella invenzione, anche nella concezione narrativa, con l'allegoria complessa di San Tommaso che schiaccia le eresie, una visione molto anche grande, grandiosa e complessa, ma soprattutto un'elaborazione dei modelli dell'antichità che diventano la chiave, anche qui dirompente, che noi avevamo voluto portare in mostra, indicando al pubblico, soprattutto sperando che da qui, dal Colle di Capitolini, dove c'è la mostra, possano scendere e andare a vedere gli affreschi a Santa Maria sopra Minerva.
La mostra parla di bizzarrie, no? Da Vasari. Quali sono le bizzarrie?
Allora, Vasari usa il termine bizzarro per il padre, per il suo comportamento, e bizzarria per il figlio, per il suo stile, soprattutto quello che deriva dall'impatto con le antichità romane, in cui appunto il pittore introduce una serie di grafismi anche, cioè traduce il modello classico in una grafia più accelerata, più emotiva, che prima non aveva. Era un pittore più posato e monumentale nelle linee, e questo elemento delle bizzarrie, che poi è anche fatto di una serie di elementi, pezzi di marmo rotti che vengono inseriti negli affreschi, teste di cavallo appunto ispirate ai fregi antichi e poi le grottesche, queste sono le bizzarrie del figlio, che invece Vasari ricorda essere un uomo gradevolissimo, amatissimo a Firenze nella Via dei Servi, dove aveva bottega, tanto che quando muore tutti i bottegai, dice Vasari, chiusero i loro negozi.
Ecco, in effetti l'iconografia di Filippino Lippi è simile a tutte le altre, non so, assunzioni, annunciazioni, però la differenza è proprio nella calligrafia e nel nervosismo. No?
Sì, noi infatti abbiamo voluto avere anche i disegni in mostra, proprio perché nel disegno si vede molto bene questo tratto molto nervoso che lui assume soprattutto dopo la venuta a Roma. Invece prima era un pittore più vicino alle cose del padre e alla monumentalità appresa dai grandi maestri del primo Quattrocento. Dopo diventa un pittore di grafia, e un pittore anche che cerca nel movimento e nell'azione di esprimere il pensiero dei personaggi che sta rappresentando, le intenzioni dei personaggi. Se un angelo vola sulle nubi e tu svolazza il velo, i capelli, il crine, con un eccesso appunto che prima non aveva.